Buongiorno e buona domenica. Non si sta poi tanto male, vero? C'è abbastanza fresco. Giovedì Gian Domenico, e parlò, ci portò a conoscenza di alcune vicende avvenute in questo mondo. In genere sono vicende brutte, perché quando si parla di missioni c'è sempre, insieme alla missione c'è sempre anche la persecuzione, e di conseguenza le situazioni sono molte volte drammatiche, se non addirittura tragiche. Ma giovedì ci parlò anche di alcuni fatti che dei bambini sbandati, che non avevano mai avuto o perlomeno mai provato un gesto di affetto, non erano mai stati considerati per motivi legati alla situazione familiare, se familiare si può dire, perché a volte erano anche senza famiglia, e questi bambini non avevano mai sentito una parola buona nei loro confronti, non si erano mai sentiti amati, erano sbandati, probabilmente destinati a essere preda della malavita, come spesso succede, se non addirittura a essere rapiti per chissà quale scopo malvagio. Ma questi bambini ebbero una grande benedizione, persone credenti, e se ne presero cura e cominciarono a farli sentire di essere amati. E soprattutto anche li fecero conoscere che Dio li amava. Questo fatto cambiò l'atteggiamento di questi bambini. Si resero conto che anche loro avevano qualche cosa, erano importanti per qualcuno, e questo qui c'è da ringraziare quelle persone che gli hanno parlato, perché non solo gli hanno parlato, ma gli hanno anche dimostrato in pratica dell'affetto. E le persone sono questi bambini di una decina d'anni, vero Giando? Una decina d'anni. E cambiarono completamente. Perché? Perché, sapete, le parole hanno un grande effetto nella nostra vita. Se qualcuno ci elogia, ci dà degli incoraggiamenti, oppure ci sprona, ci sentiamo incoraggiati, ci sentiamo anche, come dire, bisognosi di far venire fuori quel buono che c'è in noi. Mi è capitato varie volte nel corso della vita, e sicuramente è capitato a tutti, che dietro a una parola di incoraggiamento avete messo più impegno in quello che facevate. Perché? Perché qualcuno ha riconosciuto quel bene che stavate facendo e avete cercato di farlo meglio. È successo e succede sempre, perché ci sentiamo, come dire, non esclusi, non che nessuno si interessa a noi, ma che qualcuno vede e approva, apprezza quello che facciamo. E questo è importante. Questi bambini che non avevano mai ricevuto un complimento, che non avevano mai ricevuto un abbraccio, che non avevano mai ricevuto una parola di incoraggiamento, sicuramente ne avranno ricevute invece negative, parole brutte che non erano certo incoraggianti per loro. Per la prima volta gli si è aperto un mondo davanti e sono cambiati, sono diventati attenti, desiderosi anche di fare qualcosa. Perché? Perché si sono sentiti persone, si sono sentiti degli esseri che non erano esclusi, emarginati, al di fuori delle relazioni sociali, ma anche loro facevano parte della società e anche loro avevano qualcosa per poter trasmettere, perché quello che è entrato in loro era un qualche cosa che non rimaneva sterile, ma un qualche cosa che andava oltre e che li portava anche a fare, a impegnarsi, a darsi da fare per qualche cosa che diversamente non avrebbero mai pensato se nessuno li avesse incoraggiati e sensibilizzati in questo. E mi era venuto in mente, dietro questi racconti, quante persone ci saranno, non soltanto in luoghi cosiddetti del terzo mondo, perché così vengano considerate queste zone, ma anche nel mezzo a noi, nella nostra società, persone che si sentono delle nullità perché non hanno, o perlomeno non si sono mai sentite coinvolte, non si sono mai sentite considerate, non si sono mai sentite in qualche modo apprezzate. Questo a torto o a ragione, perché a volte le cose non sempre sono come uno le prende. Magari persone che sono anche state oggetto di affetto e di premura da parte degli altri, ma magari non hanno apprezzato, non hanno saputo ritenere questo. Ma queste persone ci sono, ce ne sono tante, e sono depresse, e guarda caso è considerata la malattia del secolo, la depressione, no? Ma come mai c'è questa depressione in una società che dovrebbe essere tutto l'opposto, perché insomma sostanzialmente non abbiamo grandi problemi da poter andare in depressione, ma è una questione che nasce non dalla realtà dei fatti, ma nasce dalla condizione mentale in cui uno viene a trovarsi. E certo, questo mondo non è di grande aiuto, perché i modelli che ci vengono rappresentati perché una persona possa essere, insomma, come si conviene, fra virgolette, sono modelli difficili da raggiungere. I personaggi che sono presi d'esempio sono personaggi importanti, famosi, o per lo sport, o per lo spettacolo, o per qualche arte, per qualche scandalo. Quanti ce ne sono che per degli scandali sono diventati persone di riferimento? E sembra la pubblicità stessa ci propone sempre dei modelli di riferimento che difficilmente siamo in condizione di poter imitare, e con questo non li voglio imitare, penso la maggior parte delle persone, ma ci sono persone che si sentono invece a disagio perché non riescono a vedersi a immagine di queste persone e si trovano in difficoltà. Un esempio fra tutti, l'anoressia di cui tante persone soffrono, perché nonostante tutto, anche se sono secche come un chiodo, si vedono sempre grasse, perché il loro riferimento distorto poi dalle varie debolezze mentali le fa vedere sempre grasse queste persone, anche se non lo sono. E queste persone come cambierebbero se sapessero che c'è un Dio che li ama, che c'è un Dio che si prende cura di loro? se sapessero che c'è un Dio che vuole aiutarli nelle difficoltà, nelle prove che si trovano a dover affrontare. Magari queste persone hanno anche sentito parlare di Dio, sono a conoscenza di un Dio che governa questo mondo. Ma siamo sicuri che queste persone conoscono il vero Dio? Che quel Dio che conoscono è il Dio che ha creato questo mondo e di cui ha letto un qualche cosa anche Giando stamani nel Salmo che ha letto, appunto? Siamo sicuri che è quel Dio d'amore che conosciamo? Perché molte volte le persone hanno sentito parlare di Dio, ma ne hanno sentito parlare come un Dio giusto che è pronto a punire chi non è giusto, è pronto a imporre delle regole per stare alla sua presenza, come questo mondo. Anche questo mondo pone le regole perché si possa essere all'altezza della situazione, e così quel Dio che hanno sentito, di cui hanno sentito parlare, è un Dio che impone delle regole per stare alla sua presenza, per stare davanti a Lui, per avere a che fare con Lui bisogna essere in un certo qual modo santi. Magari una scappatoia fa fatti raccomandare da qualcuno che appunto è santo per poter arrivare a Lui, ma molte persone preferiscono non aver niente a che fare con un Dio di questo genere, un Dio che impone delle cose difficili da mettere in pratica e che è meglio tenere a distanza che averci qualcosa a che fare. Ora vi voglio leggere io dall'epistola di Paolo ai Romani, dal capitolo 5, alcuni versetti. E dice: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Io credo che questi versetti rappresentino meravigliosamente l'opera che Dio ha compiuto a nostro favore, a vantaggio di coloro che accettano questa situazione che Dio ha posto in essere. Qui parla di una persona che è andata a morire per i nostri peccati. Ma quando? Quando eravamo già sulla strada giusta? Quando avevamo cominciato a cambiare? Quando eravamo in qualche modo migliorati nel nostro comportamento, nel nostro vivere? Questo qui vedo che si sta dando da fare, vedo che comincia a comportarsi per bene. Sì, il mio sacrificio ha valore per lui. Qui dice che mentre eravamo senza forza, Cristo a suo tempo è morto per noi, è morto per gli empi. Ma io mi ci metto e credo che tutti ci mettiamo, perché se ci confrontiamo con la parola di Dio, empio è una parola pesante, ma se ci confrontiamo con la parola di Dio vediamo che possiamo essere catalogati fra quelli. Ma non ci deve spaventare questo, perché Cristo è morto per gli empi, per coloro che dicevano non c'è Dio, per coloro che odiavano Dio, per coloro che non gli importava niente di Dio, per coloro che pensavano ma lui sta lassù, io sto qua giù, ma che ci sa a che vedere con lui. Per queste persone qui, forse, dice qualcuno, per una persona per bene potrebbe anche ardire morire. Mi viene in mente Salvo d'Acquisto era un carabiniere, conoscete la storia? Per chi non la conosce, era un carabiniere che in tempo di guerra successe un fatto, ci fu un'esplosione che dicevano i tedeschi, dove morirono due tedeschi e due rimasero feriti, e dicevano che questi tedeschi, questa esplosione era stata una bomba lanciata da qualche partigiano, da qualche... E invece dicevano, no, ma non è vero, è scoppiata così, era della polvere da sparo, era dentro una caserma, che era stata sequestrata, è successa una disgrazia, non c'entra nulla. Loro dissero, fa niente da fare, o ci portate colpevoli, o se no si fa la rappresaglia. Due morti vuol dire 10 morti dei vostri, per ciascuno di loro, quindi 20 morti, più due feriti, 22 persone saranno ammazzate. Prendano queste 22 persone, questo carabiniere a raccomandarsi, guardate, vi sbagliate, non è stato un attentato, non è colpa di qualcuno, è successo così, niente da fare. Fecero scavare la fossa a tutti, a un certo punto questo carabiniere che parlava con questi tedeschi, a un certo punto queste 22 persone che dovevano essere messe a morte furono mandate via, e fu ammazzato questo carabiniere perché si era offerto lui al posto di quell'altro, si accusò lui come colpevole, praticamente pagò lui il prezzo che era richiesto per queste altre persone. Lui morendo salvò queste altre persone. E Gesù ha fatto lo stesso, ma lo ha fatto in misura più completa, perché non solo è morto per delle persone, in questo caso qui innocenti, perché non aveva nessuna colpa, ma Gesù è morto per delle persone colpevoli, è morto per delle persone che avevano veramente commesso dei disastri, dei danni. E poi queste persone probabilmente ormai sono morte tutte, se non sono morte tutte, se ne è rimasta ancora qualcuno, non lo so, sicuramente avrà poco tempo. Ma quello che ha fatto Gesù non finisce, non è che ci ha salvato e poi siamo destinati a morire un'altra volta. Quella morte che Gesù ha subito per noi ci consente di vivere eternamente alla sua presenza, ha un valore eterno, non per un periodo di tempo, ma per del tempo infinito, che non c'è limite. Ma perché Gesù ha fatto questo? Ma andiamo a monte, andiamo oltre. Perché Dio ha dato il suo figliuolo a morire per noi? Che meriti avevamo noi perché Dio dasse il suo figliuolo? Non avevamo meriti. Sfugge questo qui alla nostra comprensione, perché è difficile, siamo abituati a un mondo che per niente e non dà niente. E siamo abituati a questo, è talmente radicata nella nostra mente questa idea, che difficilmente si riesce a comprendere che l'amore di Dio è arrivato al punto di offrire alla morte suo figlio per salvare noi, perché ci amava. Era l'unica cosa che avevamo nei confronti di Dio, il suo amore. Il suo amore è quello che ha consentito quel piano meraviglioso che aveva preparato ancora prima che l'uomo fosse creato. Aveva già preparato tutto, ma questo non mi voglio dilungare. Dio ha amato talmente la sua creatura che ha dato il suo figliolo, affinché per mezzo della sua morte la sua creatura potesse uscire dalla situazione in cui era andata a cacciarsi. non era obbligato, non ci spettava, non era un qualcosa di cui avevamo diritto, non abbiamo un merito per questo, è semplicemente un dono di Dio. E conoscere questo, queste persone che conoscono l'opera che Dio ha fatto, non rimangono indifferenti, non rimangono passive, non rimangono nella stessa situazione di prima che, di conoscere questi fatti. Per questo dico, queste persone che non conoscono Dio, che credano che sia un Dio severo, un Dio che è pronto a mandare all'inferno chiunque commette una piccola trasgressione, ma conoscono questo Dio qui, questo Dio che ha dato il suo figliuolo, che lo ha dato per gente? Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, perché ora non siamo più peccatori, non perché non si pecca più, ma perché i peccati sono stati perdonati, perché Cristo ha valore e efficacia anche ora. Cristo è morto per noi, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Ma queste, quante persone conoscono questo? Non sono tante. Non sono molte le persone che sanno questo, che credono in un Dio che si prende cura della sua creatura, che ha dato il suo figliuolo perché potessimo noi vivere. Lui è morto perché vivessimo noi. Ma sta a noi dirglielo. Abbiamo un debito morale, non è un obbligo, ma è un invito che Dio ci fa di parlare, di testimoniare. Ma questa è la nostra vita che deve scaturire in questo, perché, come ho detto prima, quando queste situazioni entrano nella nostra mente, nel nostro cuore, non rimaniamo quelli di prima. C'è un cambiamento, c'è un qualcosa, e soltanto il nostro vivere è testimonianza di come Dio opera nella nostra vita. È come quei bambini che ricevettero questi segni di affetto e si sentirono in qualche modo importanti. Anche noi siamo importanti. Ora, se noi andiamo a comprare qualche cosa, compriamo qualcosa e paghiamo il prezzo che è stato stabilito per quell'oggetto che compriamo. Il prezzo è quello che dà valore all'oggetto che compriamo. Questo costa 10 euro, quest'altro costa 100 euro, e in base al prezzo l'oggetto ha il suo valore. Anche noi abbiamo un prezzo al quale siamo stati comprati. Il Figlio di Dio, la vita del Figlio di Dio. Ma che prezzo abbiamo noi? È un prezzo che non ha valore, non c'è valore per poterlo paragonare a qualcosa che... Ma scherziamo. Ma dare così un figlio è una cosa preziosissima, un figlio. Non vi dico un nipote. E no, ora non ti offendere. Un figlio, anche perché poi Dio non ha nipoti. E un figlio è una cosa importantissima. E che prezzo può avere un figlio? Infinito, non c'è limite. Il nostro valore è determinato dal prezzo con il quale siamo stati comprati. Abbiamo un valore enorme. Siamo persone che hanno un valore, e se riconosciamo il valore che abbiamo, se avessimo coscienza veramente del valore che abbiamo, dovremmo fare dei salti alti così. Anche la mia moglie che cos'alti ora se la dice un po' meno. Perché quello è il prezzo col quale Dio ci ha comprati. Ma le persone lo sanno o sono come quei bambini che pensano di non valere niente, di non essere, di non aver nessuna importanza, di non, che nessuno si prende cura di loro, che nessuno se ne occupa. Dio si occupa di tutti, ha piacere di relazionarsi con tutti, e allora anche noi facciamo la nostra parte, contribuendo a far sì che la conoscenza dell'amore di Dio si diffonda, perché Dio ne è degno di essere lodato, glorificato per quello che ha fatto, perché ha fatto delle cose meravigliose, delle cose grandi. Poi tutti cercano di sminuire, cercano di vanificare, cercano di deturpare quello che Dio ha fatto, ma Dio ha fatto delle cose grandi. E se approfondiamo, se giorno dopo giorno sempre di più veniamo a conoscenza di questo Dio meraviglioso, sperimentiamo anche quelle grandi ricchezze, quelle grandi benedizioni che dà e che fa. Diventa poi, non è più un conoscere un Dio creatore di questo mondo che in qualche modo si è preso cura anche dell'umanità, è conoscere Dio come padre. Ora la parola padre, ora mi ci metto io da quest'altra parte, non sempre è rappresentativa della relazione di Dio con gli uomini, perché padre si pensa al padre naturale, ma il padre naturale può darsi che abbia dei difetti, che non sia proprio un padre esemplare, un padre perfetto, e allora può essere un po' fuorviante pensare a Dio come padre avendo di riferimento il padre naturale. Ma questo è un padre che non ha difetti, è un padre esemplare, è un padre che è veramente un padre che si prende cura dei propri figlioli e li porta avanti da padre, non facendole andare tutte vinte o appianandoli tutta la strada, facendoli anche qualche volta battere la testa in qualche difficoltà, perché serve per crescere, serve per maturare, serve per fortificarci, ma lo fa come un padre, ci porta avanti, ci sostiene, e quando siamo nella difficoltà possiamo andare a lui per trovare aiuto, ma anche quando non siamo nella difficoltà è importante andare a lui e lodarlo, ringraziarlo, perché è veramente un padre meraviglioso. E allora portiamo avanti questo compito di testimoniare della nostra esperienza in Cristo Gesù, che ci ha consentito di poter diventare figli di Dio. Ma uno dirà, ma come faccio io? Insomma, se lui ha fatto questo, ma io che devo fare? Dio ti mette davanti un dono, perché è un dono, non hai meriti, non te lo sei guadagnato, non te lo sei meritato, non hai nessun motivo per poterlo pretendere, ma lui te lo dà. Allora, se uno ti fa un dono, che devi fare? Lo prendi e ringrazi. Basta. Il resto poi è conseguenza. Il resto viene da sé, è naturale, normale. Non ci sono problemi. Ma è importante questo dono che Dio fa all'umanità e che molti non lo sanno. Molti se lo vogliono guadagnare. Quante volte mi è capitato, diverse volte, ma insomma, di sentir dire il paradiso bisogna guadagnarselo. Ma quando mai? Ma come fai a guadagnarti il paradiso? Ma in che modo ti vuoi guadagnare il paradiso? Non lo so. È un dono gratis. E se non fosse gratis, sarebbe un guaio per tutti noi. Il Signore ci benedica.